Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia e bentornate, bentornati a Sui Generis, Donne Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Il mio contatto è la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parliamo questa sera? Andremo a parlare di filosofia, filosofia e femminismo, in particolare con un approfondimento su Rosy Braidotti, ne parleremo in chiusura di trasmissione. Andremo a parlare di mafia, perché il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma è anche la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. E allora noi questa sera andremo a parlare di Francesca Morvillo. E poi andremo a parlare tra pochissimo di un libro che ha scritto una persona che conosce e che vi racconta molto spesso la musica qui a Radio Popolare, che ha scritto un libro dallo splendido titolo che è Matrilineare. Ne andremo a parlare tra poco con Pier Giorgio Pardo. Prima però io volevo parlarvi, anzi vi volevo leggere un piccolo passaggio dal comunicato, un comunicato che è stato diramato in sostegno a Rachele Borghi, che è stata già anche nostra ospite qui a Sui Generis, perché è stata di nuovo vittima degli attacchi dalla stampa francese, dai social media. Vi leggo questo passaggio del comunicato, così capite meglio. Diverse persone quindi esprimono la piena solidarietà a Rachele Borghi, geografa e attivista transfemminista, nuovamente vittima di una violenta campagna di diffamazione pubblica da parte dei media mainstream di estrema destra francese. L'episodio fa seguito a un suo contributo su temi di femminismo e decolonialità con riferimento alla Palestina e alla complicità dell'istituzione accademica nel genocidio a Gaza nell'ambito di un incontro organizzato da Françoise Vergès. Gli attacchi, partiti da testate della destra francese, amplificati dai discorsi d'odio sui social media, mettono in discussione la legittimità della ricerca militante, invocando la neutralità dell'insegnamento per delegittimare analisi critiche consolidate a livello internazionale. Rachele ha già affrontato gravi episodi di ostilità nel 2010 e nel 2021. Questi attacchi non sono casi isolati, ma si inseriscono in un clima di pressione crescente che ha coinvolto diverse ricercatrici presso le università di Angers, Grenoble, Sorbonne e Tours, minacciate di morte. E allora anche noi questa sera volevamo cominciare appunto così, con la nostra completa solidarietà a Rachele Borghi. Andiamo a cominciare allora questa puntata di Sui Generis con una voce di Radio Popolare che conoscete molto bene, una voce autorevole della redazione musicale, che ha scritto un libro che aspettavamo e aspettavano anche le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori. Caro Pier Giorgio Pardo, benvenuto a Sui Generis.
Ben trovata Elena, grazie mille per l'invito, grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori che siete sintonizzati con noi, grazie mille.
Grazie,
mi sento
te.
A casa, eh?
Ma sei a casa.
Mi fa strano passare dall'altra parte che tu.
Ah, sì,
intervisti, ma che cosa riposante, stupendo.
Ma ci credo,
fai
no,
di me quello
infatti,
che vuoi.
Rilassati, pensa solo a rispondere alle mie domande, che sono tante e che appunto oggi ruotano intorno a questo tuo libro. Adesso raccontiamo anche un po' la genesi, perché mi hai detto che è stata anche una genesi lunga. Matrilineare è il titolo, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, edito da Minimum Fax, con una splendida copertina, commentavamo poco fa.
Grazie.
Fuori onda, sull'arancione rosso, molto bella. Partiamo dal titolo, Matrilineare, che ha un senso molto importante.
Ha un senso importante, che è polisemico, ha più significati per me. Il riferimento concreto è una compilation a cura del Consorzio Suonatori Indipendenti, che è uscita nel 96 del CSI, che aveva dentro i canti delle lavoratrici, i canti delle mondine, e poi aveva una generazione di cantautrici nuove, ed era una compilation che dava proprio uno statement in quell'epoca lì, cioè si era passati attraverso una stagione di grandi rivoluzioni culturali, politiche, sociali come gli anni 70, si era passato attraverso i femminismi culturali degli anni 80 e attraverso i movimenti degli anni 80 che avevano tradotto nel mainstream tutta una serie di conquiste, ma il cantautorato era rimasto rigorosamente declinato al singolare maschile. Cioè eravamo anche in ambiente culturale un po' maschili ma anche un po' maschilisti, e quindi una compilation matrilineare da quel punto di vista segna secondo me anche un po' uno spartiacque, un po' una pietra miliare in quel senso, e questo è un po' il primo significato, perché da lì secondo me è iniziato poi un percorso di presa di coscienza, sì, da parte degli ambienti anche proprio subculturali e controculturali italiani di questo gap, e quindi piano piano, lentamente, una conquista, uno step alla volta, almeno in ambito indipendente, sono cominciate a fiorire delle esperienze, sino ad arrivare al 2022-2020, cioè subito dopo il Covid, che c'è stata una fioritura più importante di autrici. L'altro significato di matrilineare è emotivo per me, nel senso che io ho intervistato delle autrici di tanti decenni diversi, cioè sono andato, e ne ho un ricordo bellissimo, alla casa di riposo di via, non di via Verdi, casa di riposo Verdi, in piazza Wagner, per musicisti, dove ho incontrato la maestra Maria Monti con un'intervista che ho molto cara. Lei è una persona stupenda, mi ha raccontato della Milano anni 50, tante cose stupende. Ho incontrato Jenny Sorrenti, poi Grazia Di Michele, rettore, eccetera, eccetera. Quindi generazioni che un po' si passavano il testimone. Testimone matrilineare che ci dice che il mondo non è solo del suprematismo bianco cisgender, che in questo momento addirittura ispira una logica di guerra, una logica di lotta, però è anche una linea di pensiero divergente che ti dice che può esserci altro, e le voci delle cantautrici raccontano attraverso varie prospettive questa evoluzione. Quindi io me la sono fatta insegnare da loro, rovesciando, viva Dio, questa cosa del mansplaining, e poi sulla scia dei loro racconti ho ricercato, e poi ho messo insieme questa trama di momenti di sentimentali per me alla fine, perché esprime amore per la musica e amore per la creatività questo libro. Poi ecco, ho cercato di metterci questo.
Adesso ci arriviamo a questo ho fatto ricerca, ci arriviamo subito adesso. Solo un appunto: hai citato Maria Monti, appunto, che tu hai incontrato. Non so quante persone là fuori conoscono Maria Monti, cioè c'è anche una riflessione su questo, sul fatto che tante cantautrici, anche di cui tu parli nel tuo libro, alcune sono naturalmente più famose, magari quelle più contemporanee, forse dagli anni 80 diventano più note. Quelle prima degli anni 80, Giovanna Marini, ecco, sì, lei la conosciamo.
La conosciamo, tra l'altro lei compare più volte nel libro, perché ha proprio aperto delle strade anche a livello proprio di prassi, di incontri, è rimasta sempre si parlava prima di ricerca, lei ha ricercato sempre, è un po' di questa sua pazienza, di questa sua di questo suo rigore, è stato dato al cantautorato femminile italiano in particolare, che risente proprio dell'esperienza del cantacronache e della ricerca di gente come Giovanna Marini, ma anche come Muzzi Loffredo. Cioè ci sono veramente delle esperienze che hanno segnato non solo un modo di fare arte, ma anche un modo di essere. Però per tornare ai nomi meno noti, Maria Monti Molti la ricorderanno per la canzone, scusate se parlo di Maria di Gaber. Lei ha avuto una vicenda sentimentale con Giorgio Gaber. Però poi Maria Monti è stata anche molto altro, è stata dei dischi importanti, per esempio Il Bestiario, un disco come Il Bestiario, che è un disco con Alvin Curran, con una serie di musicisti straordinari che venivano dall'America e che lei col suo canto semplice folk ha incrociato, ed è anche un disco dove viene anche ricordata la vicenda di Aldo Braibanti, cioè per noi anche proprio un nodo culturale. Ma nell'immaginario collettivo continua ad essere la ex fidanzata di Maria Monti molto Giorgio Gaber, sì, molto spesso, certo. Ed è ben altro che quello. Oppure ci sono altri luoghi comuni, per esempio Rettore non è mai percepita come un'autrice, molto spesso viene soprattutto vista come una sorta di showgirl, no? Sì. È un luogo comune perché lei è autrice. È come se lei e Claudio Rego fossero un unico cantautore con due teste che scrive cose anche molto importanti che hanno segnato il costume, come Cobra o come Splendido, certo. Splendente. Sì, sì. Poi ovviamente questi Rettore è un nome più noto di Maria Monti, ma anche un nome come Jenny Sorrenti, che ha la sua importanza,
sorella
di Alan Sorrenti, e invece lei ha una discografia molto importante, che è una discografia di ricerca, è la persona che ha fatto suonare per la prima volta Pino Daniele su un disco, cioè ci sono insomma dei percorsi da scoprire. E anche fra le cantautrici contemporanee i lettori si accorgeranno che ci sono delle autrici che magari sono venute più fuori e sono diventate, con brutta parola, iconiche, come può essere Giulia May con Bandiera, sì. O come può essere La Nigna, e per certi versi anche Daniela Pes, che è più nota almeno fra quelli che ascoltano una musica diciamo un pochino elettronica, però ci sono dei nomi come Marta Tenaglia o Anna Carol che la gente deve ancora scoprire, che spero scoprirà.
Certo.
Io le ho sentite per le loro storie, loro avevano delle storie interessanti da raccontare, avevano un loro modo di vedere il mondo da far finire su carta ed è bello leggerlo, e poi c'è proprio una sorellanza tra loro.
Infatti questa è una cosa che ti avrei chiesto dopo, ma allora l'anticipiamo. Sono nati dei collettivi negli ultimi anni, io penso al collettivo Cantafina 10, ma ce ne sono altri, anche tu ne parli del tuo libro. È nata, questa è una cosa un po' nuova, un po' contemporanea, ma correggimi se sbaglio, questa possibilità di riconoscersi come cantautrici e di in qualche modo mettersi a fare rete in un mondo che è un mondo appunto maschile, se non maschilista.
Guarda, quando io ho visto il 1° maggio scorso avvicendarsi sul palco Giulia May, Anna Castiglia, Anna Carol, ho avuto proprio come un brivido di sorellanza, davvero intersezionale. Sì. Bisogna difenderlo questo movimento, ci sono loro, ci sono le poche per esempio, che sono tutte produttrici, dove c'è Lasi, dove c'è White Mary, sono delle esperienze che sovvertono il luogo comune che vuole le donne competitive fra di loro. Queste sono esperienze invece di collaborazione molto democratica, molto creativa, fatta anche di spostamenti, di tenacia, di comunicazione, eccetera, eccetera. Però bisogna difenderlo perché intorno a noi tutto questo rigurgito, vogliamo chiamarlo conservatore, per non usare termini troppo politici, chiamiamolo conservatore, però è fortemente contrario a questa idea di emancipazione femminile che vuole la donna autrice del proprio percorso, che vuole la donna capace per esempio di maneggiare le macchine, di dettare a delle maestranze quello che deve essere fatto attorno a un progetto. Cioè non è che il mondo sia più così tanto ricettivo come lo era anche solo nel 2021 o nel 2022. Basta guardare Sanremo come cambia di segno, no? E io ho cercato di parlare di questo. Adesso vedremo come sarà il prossimo 1° maggio, tra l'altro non è lontano, vedremo come sarà il cast, ma quella fioritura di autrici lì probabilmente sarà più limitata. Come dire, statisticamente non può che essere così, perché la discografia è tornata indietro da quel punto di vista. Ed è questo innegabile.
Senti, prima fuori onda mi raccontavi un po' della genesi di questo libro e anche dove tu hai indirizzato la tua ricerca. Mi parlavi appunto in particolare della controcultura, sì, di quel tipo di esperienza. Raccontiamo un po' chi ci ascolta.
Ma guarda, tieni conto che insomma io prima parlavo della Pantera, del movimento della Pantera, è un movimento che io ho vissuto, per cui ce l'ho davanti, Cristina Donà che poi fa l'occupazione, dopo comincia a suonare, e sono proprio delle cose che mi ruotavano nella testa da sempre. Avevo fatto un libro sul cantautorato progressivo, e lì proprio era emerso questo dato dei cantautori italiani, che sono proprio un po' come il cantautore di Bennato, quelli che spiegano, che sono impegnati, che eccetera eccetera. Le esperienze cantautorali femminili erano poche, quindi sono partito da lì, e dopo un po' mi è tornato il piacere di ascoltare dischi, comprare dischi, perché noi... C'è un libro di Alice Bornia che a me piace moltissimo, Tutte storie di maschi bianchi morti, che dice che proprio la cultura classica italiana è un po' ammalata di maschilismo, e sì, questo ci annoia, perché davvero è solo una prospettiva, solo una lettura del mondo, un modo ripetitivo di vedere il mondo. Non è colpa dei maschi bianchi cisgender, è proprio che, per quanto ci si possa diversificare, la natura è stata progettata come l'incrocio di più identità, per cui anche l'arte deve essere così, certo, dati alla mano, no? E invece questo non succede, con il risultato di una certa noia. Io ho risolto la noia, mi sono messo a comprare i dischi, mi sono messo ad ascoltare, e da lì è nato quest'idea di raccontarli questi dischi, e soprattutto di farmi raccontare da alcune delle autrici, quelle che sono state disponibili, quelle che ho incrociato, perché non era l'enciclopedismo, l'esaustività il mio target era quello di fare un romanzo collettivo e di vivermelo da etnografo nel metrò, ecco, mettiamola così, un po' alla Auger, ecco. Quindi ho osservato un movimento, l'ho rivissuto con entusiasmo, e questo entusiasmo ho cercato di trasferirlo nelle pagine.
C'è, assolutamente. Qual è stato l'incontro più sorprendente?
Ma guarda, alcune sorprese ci sono state. Per esempio, scoprire che il rettore fosse così di sinistra, così antifascista, è stata una sorpresa, perché non te lo immagini. Scoprire, per esempio, che una autrice come Daniela Pes fosse così simpatica, no? Perché tu te la immagini dietro le sue macchine, questa non... Tra l'altro lei usa dei testi che non raccontano nemmeno parole, invece è una cacciarona, cioè è rigorosa sì, ma dolcissima, ed questo è stato molto sorprendente. Ma anche, ti dicevo prima di Maria Monti è stata veramente una sorpresa, perché era una fonte inesauribile di aneddoti, e quindi
ha visto tante cose.
Sono tante cose. Questi sono gli incontri che mi vengono in mente adesso, ma probabilmente se mi fai la stessa domanda domani ti farò
e io non mancherò Pier. Senti, sono tantissime le cose che ti potrei chiedere su questo libro. Una cosa però la voglio dire, è che si può anche un po' ascoltare questo libro, sì, perché contemporaneamente alla stesura del libro tu hai curato anche degli speciali che sono andati in onda su Radio Popolare e che si trovano sul sito di Radio Popolare, a cui devi aggiungere, però te lo dico, i titoli non li hai aggiunti, questo bisogna farlo, ci vuole la descrizione di ogni puntata, perché oggi sono andata a guardarmeli e non c'è la descrizione, la voglio, quindi Pier Giorgio Pardo si prende l'impegno in questo momento,
giuro,
qui davanti a noi, di aggiungere i titoli alle diverse puntate. Quanti speciali sono?
Mi pare che fossero 10 speciali?
10 speciali.
No, 5 speciali.
5 speciali.
Perché avevo fatto 5 speciali sull'album gli album bianchi di Battisti e 5 speciali su Matrilineare. E quindi sì, 5.
E in che modo si parlano questi 5 speciali con il tuo libro? Cosa è finito dove?
Gli speciali di Matrilineare con quelli su Battisti?
No, 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 col tuo libro. Col libro matrilineale, sì,
ok,
sì.
Perché poi ti dico anche in che senso
c'è
si
anche
parlano
un...
assolutamente sì, perché comunque di Battisti si pensa sempre, cioè il Battisti Mogol, il binomio Battisti Mogol è un binomio a cavallo, un binomio che dice Dio mio no, è un binomio delle innocenti evasioni. Il Battisti con Panella è invece un Battista più matrilineare, nel senso che viene fuori una sensibilità più astratta, filosofica, che è più vicina al mondo che io ho indagato nel libro. Ah, quindi, volendo, i due speciali si parlano.
Vedi, le mie domande a volte sembrano assurde, no, invece basta avere il giusto interlocutore. Infatti, vedi.
E poi quegli speciali si parlano con i dischi, perché potrebbero essere anche dei podcast ideali legati. Non ci sono i dialoghi, quindi il dialogo è fra musica e le parole che sono fissate su carta, che gli autrici mi hanno raccontato, però tanti nomi si rimandano da uno all'altro, sì, assolutamente.
Senti, ultima cosa, abbiamo parlato del libro Matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, di Pier Giorgio Pardo, edito da Minimum Fax, che trovate nelle migliori librerie. L'appuntamento con te, come sempre, è con Mashup la domenica dalle 18.30 alle 19.30, lì sicuramente, ma poi in altri spazi della radio spesso ti si incrocia.
Sì, un incubo, per loro dico, vi chiedo scusa.
Invece è una gioia, ci lasciamo con un brano, adesso ti farei questa domanda antipaticissima. Di scegliere tu un brano tra tutti tantissimi possibili, magari qualcosa, ti cerco di restringere il campo, qualcosa di qualcuna che conosciamo di meno, questo potrebbe essere
qualcosa di qualcuna che conosciamo di meno. Lo Zoo di Maria Monti.
Lo Zoo di Maria Monti, ce l'ascoltiamo. Pier Giorgio Pardo,
è un pezzo contro i luoghi comuni.
Pier Giorgio Pardo, grazie mille di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a te, ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta. Io non sapevo d'essere brutta come maiale. Curiosa come una scimmia, me l'hanno detto gli altri. Io non sapevo d'essere agile come una gatta, furba come una volpe, come un mule. Fedele come un cagnolino, me l'hanno detto gli altri. Io non sapevo d'essere feroce come una tigre, scema come una gallina, scontrosa come un orso, velenosa come una vipera, me l'hanno detto gli altri. Adesso che lo so, accidenti, e riaccidenti un'altra volta, e così per tutto il refrain. Sulla fronte, ingresso allo zoo, bambini 100 lire,
gratis.
Lo dicevamo in apertura, il 21 marzo è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. E allora andiamo a parlare anche noi di una vittima della mafia, che è Francesca Morvillo, che il 23 maggio del 1992 è stata uccisa insieme a suo marito Giovanni Falcone e agli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Noi abbiamo per parlare abbiamo in collegamento con noi per parlare appunto di Francesca Morvillo Sabrina Pisu, che ha scritto un libro, Il mio silenzio è una stella, edito da Einaudi, sottotitolo Vita di Francesca Morvillo, giudice innamorata di giustizia. Sabrina Pisu, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, andiamo a raccontare questo tuo libro, Il mio silenzio è una stella, appunto edito da Einaudi, come abbiamo detto poco fa. Francesca Morvillo, da dove possiamo cominciare per fare un ritratto di una persona, di una magistrata molto importante? Adesso vedremo alcuni punti della sua carriera, del suo modo di lavorare, così come le racconti nel tuo bellissimo libro, che però spesso insomma è raccontata solo come la moglie di Giovanni Falcone.
Possiamo cominciare dal punto in cui è iniziato il mio percorso, proprio alla scoperta della figura di Francesca Morvillo, ovvero nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Qualche anno fa ero andata lì per fare una serie di laboratori di scrittura come volontaria con i giovani detenuti. Tra l'altro era un progetto che avevo ideato e avevo coinvolto Letizia Battaglia, poi purtroppo non c'è stato tempo perché lei è venuta a mancare proprio quando avremmo dovuto iniziare questo laboratorio, io di scrittura e lei di fotografia con i giovani detenuti. Quando poi appunto sono andata anche per completare questo progetto che poi ho portato avanti con la figlia, anche lei fotografa, di Letizia Battaglia Scioba, mi sono resa conto che appunto Francesca Morvillo, a cui è dedicato il centro di prima accoglienza per i minorenni, diciamo l'intitolazione risale proprio al dopo Capaci, 1992, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, mi sono resa conto già lì dentro di quanto la memoria e il ricordo di Francesca Morvillo fosse così vivo e di quanto la figura di magistrata di Francesca Morvillo fosse rimasta assolutamente nell'ombra, se non addirittura calpestata, proprio perché in occasione poi soprattutto degli anniversari ad essere ricordato era solamente Giovanni Falcone, e lei era ricordata ma soltanto in qualità di moglie di Giovanni Falcone. È iniziato da qui questo percorso, una vera e propria inchiesta la definirei, che mi ha portato a scoprire la vita di Francesca Morvillo magistrata, quindi la vita diciamo professionale di Francesca Morvillo, e poi a raccontarla appunto in questo libro che si intitola Il mio silenzio è una stella, e in buona parte inedita. Infatti il silenzio è stato poi l'elemento che ha contraddistinto anche la vita di Francesca Morvillo, che ha sempre messo davanti l'azione, quindi la concretezza dell'impegno quotidiano, alla parola, possiamo dire così. Ma la spina, perché lei appunto ha lavorato come sostituto procuratore al tribunale appunto minorile Malaspina di Palermo dal 1972, c'è stata per oltre 16 anni. Quindi, e ho scoperto che si è dedicata con cura e sensibilità e un approccio anche all'avanguardia per quel periodo storico al recupero dei giovani che ieri come oggi, come ho potuto constatare anche io, finiscono davvero ancora bambini, possiamo dire, dietro le sbarre. Ricordiamo appunto che nel carcere minorile Malaspina, che è maschile, ci sono ragazzi dai 14 ai 25 anni che hanno commesso diversi tipi di reati, soprattutto contro il patrimonio, quindi furti, rapine, molti casi di spaccio di droga, ma anche reati contro la persona, ci sono anche casi di omicidi. E quello che ha capito Francesca Morvillo in un momento storico in cui questo non esisteva proprio è che questi ragazzi, questi bambini, sono in realtà vittime di un destino già scritto, quindi di la responsabilità di quel crimine commesso non poteva essere ascritto a un bambino minorenne, a un innocente diciamo per antonomasia. E quindi quello che ho scoperto è che lei ha messo proprio in campo un metodo inedito. Per esempio, è stata la prima magistrata, non in quanto donna, ma primo magistrato in assoluto ad entrare nel carcere, a parlare con questi bambini, voleva capire la loro storia, voleva capire perché si commette un crimine nell'età che dovrebbe essere, appunto, come dicevo, quella dell'innocenza. E quindi lei ha messo in primo piano la tutela del minore e le esigenze educative, quindi cercando di reinserirlo proprio socialmente. Quindi che cosa ha fatto? Ha anticipato proprio nei fatti, nei suoi comportamenti, la riforma che però è arrivata molto dopo, nel 1988, che disciplina poi ancora oggi il processo penale a carico di imputati minorenni, in cui si persegue giustamente quello che è il fine educativo e di reinserimento sociale. All'epoca il codice di riferimento era un codice di retaggio fascista, quindi per i bambini in carcere c'era solamente l'aspetto punitivo, repressivo, non c'era quello che in effetti era già sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che lei mette in pratica, da grande costituzionalista che era, cioè la concezione rieducativa della pena.
Certo, e questa è una parte molto importante, appunto, della sua vita professionale. Tu riporti anche nel tuo libro dei casi che lei ha seguito, e si capisce come è stata una persona anche in grado, con il suo lavoro, di cambiare delle vite, di cambiare dei grandi cambiamenti nelle giovani persone, appunto, che incontrava. Senti, qualcosa sul suo lavoro di magistrata e un po' su in quale contesto, anche storico, direi, si inseriva. Ricordi tu, ad esempio, che la toga fino al 1963 era solo per gli uomini, perché erano gli unici ritenuti idonei a giudicare con equità. In quale contesto si inserisce per quanto riguarda, appunto, il divario di genere, ecco, possiamo chiamarlo così?
Questo è un punto fondamentale che in effetti ho affrontato molto anche nel libro, perché innanzitutto dobbiamo pensare, appunto, al contesto storico, sociale e politico di quegli anni. Ad esempio, Francesca Morvillo si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dove ci sono solamente 77 donne, gli uomini sono 432, questo già ci dà un'idea. E quando si laurea a 21 anni, nel 67, l'accesso, diciamo, in magistratura alle donne è stato appena aperto, perché il primo concorso è del 63, quindi e ci sono, appunto, i numeri che ci aiutano a capire, perché per esempio quando viene bandito il primo concorso in magistratura, su 200 vincitori le donne sono solamente 8. Quindi cosa significa questo? Significa che c'era chiaramente anche un pregiudizio culturale, e si pensava che la donna non fosse in grado di giudicare, che non avesse, come dire, quell'equilibrio nel giudizio, perché fosse solamente mossa dal pietismo. Queste sono dichiarazioni che fanno esponenti, appunto, del mondo della politica, ma anche presidenti onorari, insomma, quindi personalità del mondo giudiziario. E questo diciamo è lo scenario in cui Francesca Morvillo si muove, si afferma come magistrata e inizia, appunto, la sua attività. È, appunto, una delle prime magistrate in Italia, Francesca Morvillo. Dobbiamo ricordare, appunto, che per millenni alle donne era stato negato non soltanto l'accesso in magistratura, ma quasi tutto lo spazio pubblico. Quindi Francesca Morvillo in qualche maniera fa da apripista e rappresenta, come ho raccontato nel libro, senza volerlo, però una vera e propria stella, una luce anche per tante giovani aspiranti magistrate. Comunque lei era una figura pubblica, anche se era una figura silenziosa, però aveva un valore pubblico la sua figura di magistrata, soprattutto in Sicilia, a Palermo. E infatti, come ho raccontato nel libro, molte magistrate poi hanno, come dire, scelto di fare quel percorso proprio ispirate dalla figura, dall'impegno di Francesca Morvillo.
Tu poi aggiungi anche, ma questo lo leggo io perché sono interessante, che oggi le cose sono cambiate, le donne sono il 56% circa del totale delle magistrate e magistrate, anche se quasi 3 magistrati su 4 tra quelli che esercitano funzioni direttive sono uomini. E questo, insomma, come in qualsiasi altro campo, siamo sempre di più, però nella parte direttiva alla fine ci sono sempre degli uomini ancora. Almeno per adesso. Senti, il tuo è un ritratto molto, molto bello, molto interessante, appunto di Francesca Morvillo. Mi sembra particolarmente così interessante parlarne oggi alla vigilia della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, perché appunto anche lei è stata una vittima della mafia. E appunto, come dicevamo in apertura, la sua è stata una figura un po' sacrificata a moglie di la moglie di Falcone, insomma, mentre lei era anche una persona che rivendicava molto la sua libertà di movimento. Tu racconti anche cose banali, tipo che lei voleva sempre prendere la sua macchina per spostarsi. Era una persona di una grande autonomia intellettuale, invece.
Assolutamente, tra l'altro nel corso di questa ricerca, di questa inchiesta intorno alla vita di Francesca Morvillo, ho scoperto anche dei particolari. Molto spesso i dettagli raccontano le nostre vite, e uno di questi dettagli però diciamo centrali, come ben ricordavi, è questa sua voglia, questo suo innamoramento e anche difesa della libertà da magistrata, di questi bambini a cui veniva tolta in qualche maniera ingiustamente. Lei difendeva anche la sua di libertà, e il simbolo era questa 500 color nocciola che lei prendeva sempre, anche per andare all'aeroporto quando poi dovrà raggiungere Falcone già a Roma. Tra l'altro è bene ricordare che Francesca Morvillo, quando era in corte di appello a Palermo e seguiva i grossi processi di diritto penale, tra cui quello a carico di Vito Ciancimino, che è stato il primo politico condannato per mafia nel nostro paese, le è stata offerta una scorta personale che lei ha rifiutato, perché era convinta, come mi hanno raccontato persone a lei vicine, che comunque li avrebbero ammazzati lo stesso se avrebbero voluto. Così in effetti è stato, e Francesca Morvillo fino alla fine ha, come dire, conservato questo briciolo di libertà per se stessa, perché in effetti non dobbiamo dimenticarci che Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tanti magistrati e magistrate come Francesca Morvillo ancora oggi si privano e sono pronte a privarsi della propria libertà personale perché sotto minaccia, per difendere una libertà più grande. È bene ricordarlo questo. E poi, giustamente dicevi, la memoria è il nervo scoperto, secondo me, del nostro paese, ed è anche, diciamo, la spina dorsale del mio libro, perché bisogna intendersi sul significato di memoria, perché la memoria non soltanto può essere anche uno specchio, diciamo, che mente, che deforma, ma può essere anche un rito autoassolutorio. La memoria critica, secondo me, è l'unica possibile, onesta, e ha un valore ragionarci in questa giornata, perché è una memoria che si tiene lontana dalla retorica, da una celebrazione che rischia di essere fine a se stessa, che, diciamo, si accontenta di appunto un rito collettivo di dolore che può essere anche sincero, ma che poi ci assolve nel ruolo attivo che dobbiamo sempre ricordarci di avere e difendere, cioè di cittadini che chiedono che questa memoria, che il sacrificio di queste vite si traduca in un impegno concreto, in risposte da parte della politica rispetto al contrasto alle mafie, ad una richiesta di verità piena che non abbiamo ancora sulle stragi del 92 e del 93. Questo, diciamo, è il punto di partenza e anche di arrivo del libro, e questo è stato anche quello che hanno difeso fin da subito i familiari di Francesca Morvillo, il fratello Alfredo Morvillo, che anche lui ha fatto parte del pool antimafia, e anche la mamma di Francesca Morvillo, a cui lei era molto legata, Lina D'Aleo, che infatti rifiutò. Questa è una cosa anche che ho scoperto in un trafiletto sul Giornale di Sicilia, però è una cosa enorme. Lei rifiutò un risarcimento enorme da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la strage di Capaci, e disse: io prendo 10.000 lire simbolicamente, ma chiedo che venga fatta verità, una verità che poi deve tradursi in un impegno concreto, ed è quello che appunto porta fuori da molte celebrazioni, ha portato fuori dalle celebrazioni la famiglia Morvillo, e che ha tradotto questo ricordo, questo dovere del ricordo, in una richiesta di impegno concreto e di ricerca appunto della verità.
Il mio silenzio è una stella, vita di Francesca Morvillo, giudice innamorata di giustizia, è il libro della giornalista Sabrina Pisu che abbiamo avuto ospite qui con noi, edito da Einaudi. Grazie ancora Sabrina per essere stata con noi.
Grazie a voi per questo invito e grazie a chi è all'ascolto, è stato all'ascolto. Grazie.
Perché sono nata femmina, perché sono nata, c'è sta chi muovo prena, chi muovo insurata, so fiera da bestia e non mi vanno incatenà, facitama passa, facitama passa. Nuanda fa paura, 38 è mazzata, a botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì. Sta femmina niente, muovo tutto cosa, e te non arraggio che non arrabosa, che non arrabosa. Ha dato la vita e ce l'hanno luata, non voglio ne voto, vestuta puttana e vestuta la sposa. Femmina niente, femmina niente, femmina niente.
Generis Radio Popolare, adesso andiamo a parlare di filosofia e femminismo, andiamo a parlare perché a Book Pride, che è in corso fino al 22 marzo negli spazi di Superstudio Maxi qui a Milano in via Moncucco 35, il 22 marzo alle 10.30 ci sarà un incontro, la presentazione di un libro. Il libro in questione si intitola Le differenze che stiamo attraversando, dal pensiero della differenza sessuale alla filosofia di Rosy Braidotti, è edito da Mimesis Edizione, e a presentarlo insieme a Carolina Capria ci sarà l'autrice di questo libro, che è Silvia Grasso, che è autrice, filosofa femminista, si occupa di storia e filosofia dei femminismi, filosofia della narrazione, con particolare attenzione all'opera di Simone de Beauvoir, Annie Ernaux ed Elena Ferrante. Ha curato la newsletter Cula, la newsletter settimanale per Wired Roba da Femmine, è autrice di Filosofia di Barbie del 2024, e insieme a Carolina Capria è autrice, ideatrice e voce del podcast Le parole di Lila e Lenù e di Splende Splenderà. Silvia Grasso, benvenuta qui a Sui Generis.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a te, grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo per raccontare questo libro, di cui ho detto veramente poco fa, per introdurti, scusa il gioco di parole, è un po' di raccontare la prospettiva, diciamo, dalla quale tu parli, che è quella, come dicevo prima, di una filosofa femminista, e allora anche per introdurci un po' alla tua scrittura, alla scrittura di questo libro che poi vedremo più diffusamente, ti chiederei di raccontarci questa parte qua, filosofa e femminista, come le due cose si sono nel corso della tua carriera, dei tuoi studi, eccetera, incontrate, come magari una ha modificato l'altra, chissà.
Certo, sì, effettivamente la mia posizione è proprio dichiarata, no? Io mi dichiaro filosofa femminista perché in effetti durante il mio percorso di ricerca, di studio e di lavoro, che è appunto in ambito filosofico, io, come dico spesso, mi capita di raccontare questa cosa, incontro il femminismo, lo incontro prima di tutto come pratica. E solo in un secondo momento però mi rendo conto che il femminismo, anzi è più giusto dire i femminismi perché poi sono tante le istanze dei femminismi, hanno una storia e hanno una storia molto antica, hanno una storia radicata in tutti i saperi, in tutte le tradizioni artistiche, in tutte le tradizioni di pensiero e quindi inevitabilmente mi sono chiesta, ma ok, ma io da filosofa ho sempre studiato storia della filosofia, ma non ho mai incontrato uno studio delle filosofe. Esistono? Non esistono? E sì, esistono, non solo esistono, ma c'è una storia molto bella. Quindi ho cominciato un po' per necessità, un po' per bisogno, a indagare le stesse identiche cose che studiavo, però da una prospettiva tipica maschile. E ho iniziato a capire invece che la storia della filosofia si intrecciava con quella del femminismo e non solo, non ci diceva cose solo teoriche, ma in realtà ci diceva delle cose molto pratiche che noi donne incontriamo nella vita di tutti i giorni, ecco. Mm-hmm.
Certo, certo, insomma, è un punto di partenza che quindi è importante quando si avvicina a questo libro, le differenze che stiamo attraversando. E allora Silvia Grasso, entriamo nel vivo e partiamo proprio dalla differenza, dal concetto di differenza che tu analizzi in questo libro, poi dopo arriviamo anche a Rosy Braidotti naturalmente, però partiamo proprio con introdurre un po' il concetto di differenza, da dove sei partita e quale percorso hai fatto per raccontarlo.
Sì, allora la domanda era veramente molto pratica, ma anche forse molto interna ai tempi che stiamo vivendo, perché appunto riflettendo dalla mia posizione femminista, a un certo punto io sono partita proprio dalla certezza che nonostante le battaglie, nonostante i diritti che noi donne abbiamo conquistato anche faticosamente nella storia delle donne, c'è sempre uno zoccolo duro che resiste, cioè c'è sempre quella, come diceva tra l'altro già Simone de Beauvoir, una grande filosofa femminista, che è stata una grande filosofa femminista, siamo sempre percepite dalla società come il secondo sesso. Allora mi sono chiesta, ma perché? Cioè, perché resiste ancora questa differenza? Ma soprattutto, perché essere diverse significa valere meno? Cioè, quando nel momento della storia il concetto di differenza si è proprio costituito con questo significato, sei diverso perché vali meno rispetto a un modello che è implicitamente quello maschile. Allora mi sono messa a ricercare e a proprio studiare, andare a fondo nella storia della filosofia, e mi sono resa conto che in fondo questa idea si è da sempre affermata fin dalla filosofia classica della Grecia antica, per esempio, e quindi è da lì che parte il mio libro, perché da lì fino ai tempi moderni, direi, cerco e spero di dimostrare come il concetto di differenza si sia proprio consolidato in questo senso, cioè valere meno, eppure esiste una possibilità, e cioè esiste la possibilità di riscrivere il concetto di differenza e forse capovolgerlo di senso. Non significa valere meno, ma significa essere unici, avere una storia indipendente. E in questo Rosy Braidotti ci aiuta molto.
Adesso ci arriviamo. C'è stato però poi un momento, a un certo punto della storia, in cui questo primato maschile è stato messo in discussione, in cui la differenza quindi non è più stata solo sbilanciata da questo punto di vista. C'è stato un cambiamento, tu appunto hai detto che già dalla filosofia classica c'era questo primato maschile, poi però a un certo punto qualcosa è cambiato.
A un certo punto questo qualcosa è cambiato, e questo qualcosa è stata proprio l'introduzione sistemica, direi, all'interno della storia della filosofia, ma soprattutto anche all'interno dell'accademia filosofica, quindi proprio dello studio della filosofia delle filosofe, cioè quando le donne hanno iniziato a fare filosofia, hanno iniziato soprattutto ad avere la possibilità, direi, anzi di introdursi in un mondo accademico e di studiare, produrre un sistema di sapere e questo fatto coincide con quella corrente che poi noi adesso studiamo e chiamiamo come femminismo della differenza, che attenzione, femminismo della differenza soprattutto per come lo percepiamo, lo accogliamo in Italia, è bellissimo perché non è soltanto un sapere sistemico interno all'università, ma è soprattutto un movimento politico. Le femministe degli anni 70 occupavano le piazze italiane e lì però a un certo punto c'è stato proprio una sistematicità del fatto e anche un riconoscimento del fatto che essere donna nella differenza era un valore ed era un valore aggiunto.
E ripercorrere questo momento è anche un po' ripercorrere la storia del femminismo, è così?
Sì. Esattamente. Io nel libro, in questo cerco di essere sempre molto attenta perché è vero che è un libro di filosofia, però è anche un libro di storia dei femminismi e quindi è bello vedere come concetti che apparentemente possono sembrare molto teorici in realtà cambiano e si modificano nel tempo, perché il sapere non è mai completamente astratto, anzi non lo è mai astratto dal nostro presente e appunto i movimenti femministi nella loro evoluzione questo lo incarnano benissimo, lo incarnano come proprio nel rappresentare le istanze femminili, le istanze della storia delle donne, ma direi anche nel rappresentare le donne stesse, no? Pensiamo a come cambia il corpo, per esempio il corpo delle donne, come viene inteso socialmente in maniera diversa, beh anche quello c'ha una storia ed è una storia che si intreccia profondamente con la filosofia.
Il tuo libro si intitola Le differenze che stiamo attraversando, dal pensiero della differenza sessuale alla filosofia di Rosy Braidotti. E allora arriviamo proprio a Rosy Braidotti e perché tra tutte le filosofe, ce ne sono molte che sono raccontate in questo libro, perché lei, proprio lei, a lei dedichi l'ultima parte del libro, il terzo capitolo del tuo libro, che è anche l'ultimo, e la metti anche appunto nel sottotitolo. Proviamo a fare un po' un'introduzione di Rosy Braidotti.
Sì. Allora, ci tengo tantissimo a dire una cosa, che io ho cercato il più possibile di citare più filosofe possibili anche nella bibliografia, nella sezione bibliografica appunto, proprio per dimostrare che di filosofe ce ne sono tantissime, tuttavia a me serviva un po' dimostrare che il tentativo di ribaltare il senso di differenza in maniera positiva non era pura teoria, ma era appunto qualcosa di molto pratico, di molto vivo, e in questo senso Rosy Braidotti, a mio parere, più di altre, in questo momento è una pensatrice viva e attiva soprattutto in questo senso, e la sua opera ci dà effettivamente proprio degli esempi pratici di come potrebbe essere possibile ribaltare il concetto di differenza in positivo. E in più Rosy Braidotti è una persona che è politicamente attiva, perché su questo c'è secondo me da riflettere, nel senso che questi sono tutti messaggi che hanno intrinsecamente un messaggio politico e a me serviva proprio e interessava soprattutto fornire degli elementi per leggere Rosy Braidotti, perché noi sappiamo che molto spesso la filosofia è un po' ostica, un po' difficile, no? da comprendere, da masticare, e invece a volte basta semplicemente qualche strumento in più. In tal senso ho deciso di dedicare una piccola guida terminologica, cioè proprio per chiarire in che senso Braidotti usa dei termini specifici. E quindi ecco, l'ho pensato proprio così, per poter dare degli strumenti proprio per introdurci meglio al pensiero di Rosy Braidotti, anche perché Rosy Braidotti sostiene tante, la sua filosofia è molto complicata, in realtà è molto complessa, molto frastagliata, però in realtà ci dice delle cose interessanti non solo sulla differenza femminile, ma sulla differenza in generale. A me piaceva tantissimo questa apertura di sguardo. Nel momento in cui noi scegliamo e capiamo, decidiamo che essere diversi rispetto a un modello precostituito significa avere valore, questo discorso si può applicare per tutte le soggettività esistenti e non solo per le donne. Quindi questa apertura di sguardo a me piaceva moltissimo, la trovo tra l'altro molto attuale.
Certo, lei parla ad esempio di soggetti nomadi, anche questa è un'apertura dello sguardo. Sguardo davvero importante, che cosa vuol dire?
Sì, i soggetti nomadi sono quei soggetti che in qualche modo attraversano i confini fisici e non solo, E credo che oggi, in un scenario mondiale in cui in realtà i confini si costituiscono, anzi si innalzano, sono molto forti, molto saldi, sostenere queste tesi sia veramente rivoluzionario, ma ce n'è anche tantissimo bisogno. Ecco, è un po' un ritorno implicitamente anche a quello che era stata l'Europa fino a un certo punto, no? Però aprendo lo scenario a livello mondiale. Immaginare di non avere confini oggi è una cosa di molto molto pratica, che ha a che fare veramente con i corpi e con le identità, che invece purtroppo in questo momento soprattutto al contrario vengono confinate.
Di questo e di molte altre cose immagino parlerai appunto il 22 marzo alle 10.30 alla Sala Lagos al Superstudio Maxi nell'ambito di Book City insieme a Carolina Capria. Un'ultima domanda, Silvia Grasso, è una domanda un po' che ci riporta al titolo, le differenze che stiamo attraversando, e quindi ti vorrei fare una domanda un po' sul futuro, su dove ci porterà questo percorso, anche perché tu dedichi questo libro alle filosofe che verranno, eredi di una tradizione alternativa, sono sicura che faranno la differenza, scrivi.
È un po' il mio augurio, perché questo è un po' il libro che io avrei voluto leggere quando mi trovavo all'inizio del mio percorso filosofico, dove avevo delle domande e non trovavo delle risposte. Quindi questo è esattamente il libro che io avrei voluto leggere, quindi spero, mi auguro e confido che possa essere utile proprio in realtà tutte le ragazze e anche i ragazzi che si pongono certe domande, però in particolare alle filosofe, perché io credo molto che oggi forse sia un po' una responsabilità, un po' il compito quello di lasciare un po', di aprire un po' la strada, no? Apriamo la strada, delle strade possibili che ancora non sono state del tutto immaginate, e quindi è questo della mia ricerca, ma credo che dovrebbe essere il senso di tutte le ricerche scientifiche, del lavoro intellettuale, guardare al futuro e speriamo di capovolgere tutti i significati che finora ci hanno accompagnato in maniera troppo rigida.
Grazie, grazie mille Silvia Grasso per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E abbiamo finito per questa sera, noi torniamo venerdì prossimo sempre dalle 20.30 alle 21.30 con una nuova puntata di Sui Generis. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao.